Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. La vita è fatta di decisioni tutti i giorni. Ci sono tante, tante, tante piccole decisioni che sono importantissime e ci sono ogni tanto delle grandi decisioni. Ogni decisione porta a delle conseguenze. Infatti, uno degli sbagli più grandi che possiamo fare è di prendere decisioni senza considerare veramente le conseguenze. E quanta sofferenza inutile abbiamo a causa di decisioni sbagliate che prendiamo. Perché se io non penso alle conseguenze di una decisione mia, non cambia che ci saranno le conseguenze, solo che arrivano senza che ho pensato. E a quel punto sono ormai bloccato, non posso fare niente. Buonasera. Più grande è una decisione, più grande le conseguenze. Probabilmente la decisione più grande della vita, per quanto riguarda la vita terrena, qual è? Qual è la decisione più grande della vita per quanto riguarda la vita terrena? Il matrimonio. Il matrimonio. Nessun'altra decisione cambia la vita quanto queste decisioni. Sto parlando delle cose che riguardano la vita sulla terra. Se consideriamo quello che è il matrimonio, non è difficile capire il perché di questo. Il matrimonio è diverso da ogni altro rapporto nella vita. Ricordiamo che il matrimonio non è stato fatto dagli uomini, ma è stato creato da Dio stesso. In Genesi leggiamo dell'origine del matrimonio. Prima leggiamo perché Dio ha creato la donna, che già spiega quanto noi uomini abbiamo bisogno, e poi c'è una dichiarazione della profondità del matrimonio. Allora, prima sul foglio leggete. Dice, poi Dio disse al Signore, poi Dio il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Certe traduzioni dicono un aiuto convenevole, un aiuto proprio che va con lui, riempie tutte le mancanze che ha lui. Questo aiuto che sto per fare è esattamente quello che serve. Non sono due uguali che si aiutano l'un l'altro. Lei colma le lacune dell'uomo, perché Dio ha creato l'uomo con tante lacune. Poi, in avanti, versetto 24, visto che Dio ha creato così la donna, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. E quella parola lascerà, ricordate magari chi sta qui più anni, cosa vuol dire quella parola staccare? Vuol dire abbandonare. Quando Abramo ha lasciato Ur, ha lasciato nel quel senso che non è mai tornato. Allora, non vuol dire che uno non deve mai più parlare con i genitori. Però lascia quel rapporto di prima, dove prima uno dice, questa è la mia famiglia. Era finché non ti sposi, adesso forma quel giorno una nuova famiglia che non esisteva prima. E quello diventa la tua famiglia negli occhi di Dio. Puoi avere i rapporti stupendi, meravigliosi con i genitori, dovresti avere i rapporti ancora ricchissimi, ma sono rapporti diversi. Sono ricchissimi, ma sono diversi. Non sono meno ricchi, solo che sono diversi. Allora, il marito e la moglie sono considerati una carne sola agli occhi di Dio. Il matrimonio è qualcosa di estremamente profonda e intima e lega i coniugi più che qualsiasi altro rapporto sulla terra. Cioè, questo è il piano di Dio. Quindi è sbagliatissimo per una moglie di avere la sua amica di cuore con la quale condivide cose che non dice al marito. È grave. È gravissimo per un marito di avere il suo amico con il quale dice cose che non dice alla moglie. Cioè, la coppia dovrebbe avere per primo l'uno l'altro. Questo è il piano di Dio. Poi possono avere altri amici. È buono. Però il rapporto più profondo agli occhi di Dio, se vogliamo fare come Dio ha stabilito, se vogliamo quella benedizione e che proprio l'uno con l'altro c'è un'intimità che non è solo fisico, ma a livello proprio di cuore. Se uno sceglie bene e cura il suo matrimonio, porterà immensi benefici e grandi benedizioni. Se invece uno sceglie male, oppure non cura il suo matrimonio, porterà la sua scelta, decisione, porterà pesantissime e dolorose conseguenze. Essendo una decisione così importante, il nostro Padre Celeste non ci lascia prive di una chiara guida. Volte dopo volte nella Bibbia, Dio ci dà un chiaro insegnamento per rendere chiaro il suo comandamento per quanto riguarda il matrimonio. Non solo, ma ci spiega il motivo per cui è così importante obbedire a Lui in queste decisioni. Allora, qual è il comandamento di Dio? La Bibbia insegna che uno che è credente, quindi già credente, non dovrebbe mai, è vietato, sposare uno che non è credente. Chiaramente sto usando terminologie bibliche qui. Quando dico credente, non vuol dire credere in Dio, perché la Bibbia dice che perfino i demoni credono in Dio. Quando dico credente, sto usando quello che intende la Bibbia quando dice uno che si è aggrappato di cuore a Gesù Cristo per la sua salvezza, nato di nuovo, che quindi si è ravveduto e ha creduto in Gesù, e Gesù è il suo Salvatore e Signore. Ci sono tantissimi brani nella Bibbia che insegnano che un credente non deve sposarsi con un non credente. Troviamo questo sia in forme di comandamenti diretti, e ce ne sono tanti, sia in forme di insegnamenti. Per capire la Bibbia correttamente, ricordiamo che nell'Antico Testamento i giudei erano il popolo di Dio, sono tuttora il popolo di Dio, messo da parte per poter salvare i non giudei. Mentre i pagani, quelli che vengono chiamati pagani, sono i non credenti. Quindi i giudei, nell'Antico Testamento, sono i credenti. I pagani sono i non credenti. I comandamenti per i giudei sono comandamenti che riguardano i credenti dell'Antico Testamento. Piccolo parentesi, perché questo studio? Perché spero che tutti già sapete queste cose, ma ho dei dubbi che tutti siano in grado di dimostrare dalla Bibbia queste cose. Cioè, credo che tutti qua già sanno questo, ma valutando ho dei dubbi che tutti siano in grado di proprio mostrare, non con un brano solo, ma da Genesi in avanti, che questo è proprio l'insegnamento molto chiaro della Bibbia. E quindi questo è per quello che noi dovremo capire quello che dice la Bibbia, e man mano che andiamo avanti è importantissimo arrivare a capire perché sappiamo anche dove la Bibbia lo dice. Perché certamente uno salvato da un mese tante cose deve prendere per fede, perché in un mese, se non ha passato anni leggendo la Bibbia prima, tante cose non saprà. Allora è giusto, è corretto, è quello che Dio intende, di chiedere: senti, cosa dice la Bibbia su questo, su quell'altro? A quel punto, per fede, accetta quello che gli viene detto. Però se va avanti per tutta la vita solo perché gli è stato detto, non va bene. Bisogna imparare in ogni campo cosa dice la Bibbia, avendo trovato per conto suo proprio. Allora, voglio leggere alcuni brani dall'Antico Testamento per capire l'insegnamento di Dio molto chiaro. Quando Abramo mandò il suo servo a trovare moglie per suo figlio Isacco, lo mandò a casa sua, lontano da Cana, perché le donne locali non credevano in Dio, erano pagane, mentre i suoi parenti, sì, credevano in Dio. Leggiamo l'ordine che Abramo diede al suo servo, e dice nel brano, è scritto: «Io ti farò giurare per il Signore, il Dio dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei in mezzo ai quali abito». Tu devi proprio giurarmi che non prenderai una donna non credente per mio figlio. Tu vai a casa dei miei parenti che credono in Dio e scegli una donna lì. Vediamo la stessa posizione, poi il suo figlio Isacco, quando era grande, avendo trovato il servo una moglie per lui, Rebecca, che era credente, avevano loro figli, Isacco e Esau. Esau, per testa sua, è andato a prendere una moglie vicina, non credente, ha portato tanto disastro nella vita. Allora, dice Isacco a suo figlio Giacobbe, allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo ordine: non prendere moglie tra le donne di Cana. Non prendere una donna, una moglie dalle donne locali che sono non credenti. Però più chiaro ancora, arriviamo a Levitico 20, il Signore spiega al suo popolo il comportamento che egli richiede a loro affinché può benedirli. Levitico 20, 22, 24. Osserverete dunque tutte le mie leggi e le mie prescrizioni e le metterete in pratica affinché il paese dove io vi conduco per abitarvi non vi vomiti fuori. Non adotterete i costumi delle nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Essi hanno fatto tutte quelle cose, perciò le ho avute in abominio. E vi ho detto, sarete voi quelli che possederete il loro paese. Ve lo darò come vostra proprietà, è un paese di scorie, latte e miele. Io sono il Signore vostro Dio che vi ho separato dagli altri popoli, quindi non adotterete le loro costumi, cioè non diventate come loro. In Deuteronomio 7 Dio comanda al suo popolo di non sposare chi non appartiene al popolo di Dio, cioè i credenti non dovevano sposare i non credenti, perché tali matrimoni li porterebbero a allontanarsi da Dio. Leggo da Deuteronomio 7, 1 a 4. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà interrotto nel paese che vai a prendere in possesso e avrai scacciato molti popoli, gli Etiti, i Girgassei, gli Amorei, i Cananei, i Feresei, gli Eviei e i Jebusei, sette popoli più grandi e più potenti di te, quando il Signore, il tuo Dio, li avrà dato in tuo potere e tu li avrai sconfitto, tu li volterai allo sterminio, non farai alleanza con loro e non farai loro grazia, non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me e i tuoi figli che servirebbero dei stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi, e li ben presto vi distruggerebbe. Qui c'è un chiaro comandamento per loro di non sposarsi, imparentarsi, di non prendere quelle ragazze locali per i loro figli, di non dare le loro figlie ai loro ragazzi locali, perché non era popolo di Dio. Dio ha ripetuto questo comandamento tante volte. Per esempio, quando Giosuè, dopo 40 anni nel deserto, stavano sulla soglia di entrare nel paese, la terra promessa, Dio gli parlò e gli diede dei comandamenti da obbedire. Buonasera. Vegliate dunque attentamente su voi stessi. Questo è il brano. Su che pagina è questo sul vostro foglio? Due?
Sì, due.
Dove? In mezzo? Dov'è? Perché io ho uno diverso di voi. Oh, ok. 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 Dov'è? Il secondo brano? Ok. Pagina due, secondo brano. Vegliate dunque attentamente su voi stessi per amare il Signore il vostro Dio, perché se voltate le spalle a Lui e vi unite a quel che resta di questa nazione che non sono rimasti, che sono rimasti fra voi, e vi imparentate con loro e vi mescolate con loro e reste con voi, siate ben certi che il Signore il vostro Dio non continuerà a scacciare questi popoli davanti a voi, ma essi diventeranno per voi una rete, un'insidia, un flagello ai vostri fianchi, tante spine nei vostri occhi, finché non siete periti e scomparsi da questo buon paese che il Signore, il vostro Dio, vi ha dato. Stiamo guardando al comandamento da Genesi in avanti per un credente, una persona già credente, di non sposare un non credente. E qui, se avete notato, Dio parla che dovevano amare il Signore, versetto 11. E diceva di sposare un non credente sarebbe non amare il Signore. Voi dovete amarmi, non dovete fare quello, dovete invece amarmi. E se no ci saranno le durissime conseguenze. Poi in Primo Re 11 c'è una descrizione del grave peccato di Salomone e come era stato specificamente vietato da Dio per i giudei, il suo popolo. Qui stiamo leggendo Primo Re 11. Il re Salomone, oltre alle figlie dei faraoni, amò molte donne straniere, molte delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidoniee, delle Etite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengano essi da voi, perché essi certo perverterebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori. Infatti, cosa è successo a causa del peccato di Salomone? Perché Salomone ha iniziato la vita un grande credente, un grande cuore per Dio. E a causa di queste mogli non credenti, lui alla fine si inginocchiava ad adorare gli idoli. E Dio ha strappato 10 tribù dal regno, dai suoi figli, come punizione a lui per questo. Infatti Dio ha detto a lui in una visione, ha detto, visto che tu hai peccato, io tolgo 10 dei tribù dal tuo figlio come punizione a te per questo peccato. Poi Israele e Giuda sono stati portati via in esilio. Dopo il ritorno dall'esilio, Esdra, guidato da Dio, parlò ai giudei, il popolo di Dio, spiegando il comandamento di Dio per loro per quanto riguarda la possibilità di sposare i non credenti che abitavano vicino a loro. Allora, attenzione, questi non credenti, chi erano? Erano misti fra quelli di Israele al nord e i popoli che avevano portato lì. Avevano una religione in cui parlavano di Dio, avevano ottenuto qualche sacrificio, era una forma molto storta, ma una forma del giudaismo. Erano samaritani, dopo venivano chiamati samaritani, ma non erano veri credenti. Quindi avevano un'apparenza di seguire Dio, ma non erano veri credenti. E il comandamento di Dio, detto tramite Esdra, Esdra 9:12, ora dunque non date le vostre figlie ai loro figli, non prendete le loro figlie per i vostri figli, e non ricercate la loro prosperità né il loro benessere, e così diventerete voi forti, mangerete i migliori prodotti del paese, e potrete lasciarlo un'eredità perenne ai vostri figli. Cioè, non sposatevi con loro, questi non credenti. In Esdra 10, Esdra prega e confessa i gravi peccati dei giudei a Dio. Un gruppo di giudei venivano da lui confessando quale è stato il loro peccato. Mentre Esdra pregava, questo Esdra 10:1-3, mentre Esdra pregava e faceva questa confessione piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini, donne e bambini, e il popolo piangeva a dirotto. Allora, Secania, figlio di Jeiel, uno dei figli di Elam, disse a Esdra, noi siamo stati infedeli al nostro Dio, sposando donne straniere, presi dai popoli di questo paese. Tuttavia, rimane ancora a questo riguardo una speranza in Israele. Facciamo un patto con il nostro Dio, impegniamoci a rimandare tutte queste donne e i figli nati da loro, come consigliano il mio Signore, e quelli che tremano davanti ai comandamenti del nostro Dio, si faccia quello che vuole la legge. Questi perfino hanno mandato a casa le mogli e i loro figli che erano nati, perché hanno capito che sono stati contaminati. Neemia, contemporaneo a Esdra, dopo l'esilio, guidato da Dio, doveva rimproverare duramente certi dei giudei, perché avevano sposato delle donne non credenti. Neemia 13, 23-27. In quei giorni, vidi pure dei giudei che avevano sposato donne di Asdod, di Amon, di Moab. La metà dei loro figli parlava l'ashdodeo, ma non sapeva parlare la lingua dei giudei. Conosceva soltanto la lingua di questo e di quell'altro popolo. Li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli, li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro, che non avrebbero preso le figlie per i loro figli, né per se stessi. E dissi, Salomone, re di Israele, non peccò forse proprio in questo? Eppure fra le molte nazioni non ci fu re simile a lui. Era amato dal suo Dio, e Dio lo aveva fatto re di tutti gli Israele. Tuttavia, le donne straniere fecero peccare anche lui. Allora dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grande, e così divenire infedeli al nostro Dio, prendendo mogli straniere? Molto, molto duro e forte. Avete notato il punto di Neemia? Nonostante che Salomone era un grande uomo di Dio, avendo moglie non credente, lo ha portato a peccare gravemente contro Dio. Infatti, ha adorato gli idoli. In Malachia, l'ultimo libro del Nuovo Antico Testamento, Dio dichiara che Israele aveva peccato sposando donne non credenti. Agli occhi di Dio questo peccato era essere infedeli, e per un credente di sposare una donna non credente era considerato un'abominazione a Dio. Leggo da Malachia 2,11. Giuda si è dimostrato infedele e l'abominazione è stata commessa in Israele e a Gerusalemme, perché Giuda ha profanato ciò che è santo al Signore, ciò che egli ama, ha sposato figlie di dei stranieri. Ci sono anche tantissimi altri brani nell'Antico Testamento che insegnano che è assolutamente vietato per un credente di sposare un non credente. Questi sono un campione dei brani dell'Antico Testamento, per capire che è una cosa che si trova da Genesi a Malachia, dal primo all'ultimo libro nell'Antico Testamento. Quello che era sempre il comandamento di Dio nell'Antico Testamento, prima che Dio aveva dato la legge a Mosè, non era solo dal tempo di Mosè in poi, che era solo per i giudei. Questo, se ricordate, è stato dato prima di Mosè, Abramo, Isacco, eccetera. E poi anche sotto la legge. È rimasto il comandamento di Dio nel Nuovo Testamento. Un credente non deve assolutamente sposare un non credente. Uno dei brani più chiari riguardo è 2 Corinzi 6. Questo brano è un comandamento di non essere sotto un giogo con un non credente. Non è solo un comandamento, ma è anche una spiegazione perché tale giogo è totalmente impensabile per un credente. Allora, vi leggo 2 Corinzi 6, da 14 a capitolo 7, versetto 1. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, ed io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore onnipotente. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Allora, questo brano ci comanda di non metterci sotto un giogo con chi non è un credente, con chi non è fedele a Dio. Non è difficile capire il senso di questo. Basta pensare a quello che fa un giogo su due buoi. Quando due buoi sono sotto lo stesso giogo, le decisioni di uno influiscono fortemente l'altro. Non sono liberi nelle loro decisioni. Se uno vuole andare alla destra e l'altro vuole andare alla sinistra, si faranno male l'uno all'altro, perché quello che tira verso la destra e l'altro sta cercando di tirare verso la sinistra, il giogo arriverà proprio nel collo. Questo di qua, il giogo lo tirerà di qua, e a questo qua lo tirerà. E se questo è più forte, e se questo vuole andare di là, e questo vuole andare di là, e se questo è più forte, dove vanno? Non vanno di là. Vanno di là. Perché? Se questo sta cercando di tirare di là e quello sta cercando di tirare di là, se sono uguali di forza, vanno di là, in mezzo, che non è dove voleva andare questo, neanche dove voleva andare quell'altro. E se questo è più forte, vanno di là, ma non vanno di qua. Mai. E non solo, ma tirando, questo se è più forte, e non è sempre il caso, delle volte vanno di là. Quanto male fa il collo di tutti e due, perché tirano sempre in direzioni diverse. È impossibile per uno sotto un giogo con uno che va in una direzione diversa, vorrebbe andare, di camminare dove vuole. Il giogo di quel rapporto sarà pesante e duro. E Gesù ha detto: venite a me, mettete su di voi il mio giogo che è dolce e leggero. Quel giogo sarà duro e pesante. Diventa una forma di schiavitù. Il giogo in quelle situazioni diventa una schiavitù. Perché uno vorrebbe andare lì e non riesce. Allora è schiavo di questo giogo, non fa strada. Quanto è diverso quando entrambi vogliono camminare nella stessa direzione? Allora il giogo diventa leggero e dolce, perché tirano tutti e due, l'uno contro l'altro. Il giogo non fa male perché non tira sul collo. Dove spinge un giogo quando tutti e due vogliono tirare la stessa identica direzione? Dove spinge? Su di loro, sulle spalle, non sul collo, e non fa male. Perché anzi, il peso viene tutto distribuito. Chi ha mai portato una borsa pesante, se resta sulle spalle non è male, ma se qualche caso resta sul collo e hai tutto il peso sul collo e non sulle spalle, fa male. Un gioco quanto di più. Allora, insieme, quando sono uniti, cercando di dare la stessa direzione, il gioco diventa leggero e dolce e fanno bella strada e possono anche parlare mentre camminano. Questo brano non solo ci comanda di non metterci sotto un giogo con chi non è un vero credente, ma spiega il perché. Un credente e un non credente stanno andando in due direzioni diverse. L'uno va verso Dio, l'altro si allontana sempre di più da Dio. È impossibile che ci sia vera armonia fra chi segue lo Spirito Santo e chi è uno schiavo a Satana. Qual tipo di rapporto costituisce un giogo? Il brano dice giogo. Allora, quali rapporti nella vita sarebbe un giogo? Allora, prima di tutto, visto che la Bibbia parla, e vedremo anche nel Nuovo Testamento, che un credente non deve sposare il non credente, chiaramente il matrimonio è il giogo più grande, più forte che esiste nella vita. Un marito e una moglie sono legati sia per legge, sia con i sentimenti, sia da eventuali figli, sia dal fatto che quasi ogni decisione deve essere presa insieme. Sono legati economicamente, sono legati con le decisioni, sono legati dalla casa, sono legati dai figli, come devono allevare i figli. Cioè, tantissime cose leggono il marito e la moglie. Se uno vuole seguire Gesù Cristo in ogni decisione, e l'altro, che non è credente, non può voler seguire Gesù, perché proprio la Bibbia dice in Giovanni 3, chi non ha Cristo non vuole andare alla luce, vuole allontanarsi dalla luce. Allora è inevitabile che tireranno in due direzioni diverse, e questo farebbe molto male ad entrambi. E anziché produrre un matrimonio di gioia, produce un rapporto pesante che porta tanta sofferenza ad entrambi, come tanta sofferenza ai figli. Chiaramente, parlando dei figli, quando uno dei coniugi è credente e l'altro no, crea grossissimi problemi per quanto riguarda i figli. Non si possono evitare questi problemi. Perché? Un vero credente non riesce a non parlare con i suoi figli di Dio. Se non parla con i suoi figli di Dio, non è un vero credente. Lo direi quello categoricamente. Se uno dice di essere credente, ma decide di non parlare con i propri figli di Dio, dimostra che non è un vero credente, che un vero credente non può tacere. Però spiegando ai figli della salvezza, prima che diventano molto grandi, io direi probabilmente anche a 5 anni, parlo di esperienza, già piccoli capiscono, questo genitore ha Dio, quel genitore non ha Dio, per forza. Non che questo dice, ah, tuo padre, tua madre non ha Dio, no, no, non dice mai. Cerca di, sai, papà è un buon padre. E lui ci ama e fa il nostro meglio. Sì, ma il bambino capisce, sì, ma papà non ha Dio. Lo so di esperienza e lo so di tutte le famiglie che ho mai conosciuto. I bambini piccoli già capiscono bene. A quel punto il figlio si sente, senza alcuna pressione né dall'uno né dall'altro, si sente da costretto a dover scegliere. Da quale parte voglio stare? Nessuno lo spinge a fare questo, ma non riesce a non farlo. Voglio stare dalla parte di chi ha Dio o chi non ha Dio? Perché il bambino capisce benissimo che sono due strade diverse. E questo, infatti, uno dei consigli che do negli anni alle coppie miste, al credente: fai il massimo di aiutare i tuoi figli ad avere rispetto per il coniuge. E grazie a Dio conosco vari che proprio si sono impegnati in modo massiccio ad aiutare i figli ad avere grande rispetto. Non ha funzionato. Perché i figli, vedendo la differenza, decidono di mettersi con questo e poi quello lì diventa il nemico o la nemica, o si mettono con questo e i genitori: no, ma guarda, ci ama, eh. Ma i figli capiscono quello che... Allora, per un credente e un non credente, di stare sotto lo stesso giogo è un vero disastro. C'è un parentesi che arriveremo alla fine dello studio. Il nostro Dio misericordioso vuole dare una vita di gioia e di pace, e perciò comanda a chi è credente di non mettersi sotto un giogo con un non credente. Non mettetevi sotto un giogo. Il brano dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Guarda, non è per voi quel giogo, non fate questo. Perché lui vuole benedire. Chiaramente, mentre il matrimonio è il giogo più stretto della vita, ci sono anche altri giochi. Per esempio, essere socio. Essere dipendente non sono sotto un giogo. Perché? Perché se il mio datore dice: tu devi fare questo, se no ti licenzio, io devo fare quello? No, io non lo faccio. Allora sei licenziato, ok, me ne vado. Ma se io sono in società, quello che fa l'altro, se siamo in due o tre o quattro o cinque, io non posso fare a meno che fa parte, anche se sono contro, perché si fa per voto. E se non siamo d'accordo, se siamo in tre, e se quelli due che sono non credenti dicono: noi faremo così, io non posso, non fa parte di quella decisione, anche se sono contro. È un gioco. Allora, la società, essere in società, un socio con non credenti, ed essere sotto un gioco. Anche una forte, stretta amicizia è sotto un gioco. Se io faccio parte di una certa compagnia, non posso solo io dire a loro cosa fare ogni sera. Scusami, che compagnia è quello? Facciamo un po' a turni. Allora, se loro vogliono fare cose che non sono giuste per un credente, se io ho scelto di mettermi sotto quel gioco di quella compagnia, alla fine sono costretto ad essere influenzato da loro, mi tirano dove non volevo andare. Perché ho scelto io di mettere quel gioco sopra di me. È per quello che... c'è un brano che vi fa pensare a quello. Che fa... La brutta compagnia compie buoni costumi. Andiamo avanti nel Nuovo Testamento, perché ci sono tanti altri brani che rendono chiaro che il comandamento di Dio resta uguale a quello che era nell'Antico Testamento. 1 Corinzi 9:5. Paolo sta parlando dei diritti che egli e Barnaba avevano. Vi leggo 1 Corinzi 9:5. Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorelle in fede, come fanno anche gli altri apostoli e fratelli del Signore e Cefa. Paolo non era sposato, ma stava dicendo: scusami, io ho diritto di avere una moglie se io lo voglio, la voglio, finché sia sorella in fede. Cioè, deve essere sorella in fede, chiaramente, però se io voglio, posso sposarmi con una sorella in fede. Oppure, ma io vorrei elencare alcuni dei problemi che ci sono in un matrimonio misto. Prima di tutto, la cosa più triste, la coppia non è d'accordo sulla cosa più importante della vita. È brutto non essere d'accordo. È brutto. Se un compagno, un collega di lavoro, che non mi importa nulla di lui, non è d'accordo con la mia scelta di macchina o la mia casa, io ho preso una macchina, e lui: ma che macchina è stupida, ma sapete quanto mi pesa che lui non è d'accordo con la mia scelta di macchina, che non è nemmeno un amico? Non mi pesa niente, non mi pesa. Ma se sono i miei amici più stretti di cuore: ma perché? Ma cosa ti ha fatto comprare una macchina così? Ma non hai usato la testa, ma non sai niente. Mi pesa. E se la persona non sono solo amici, ma è proprio mio coniuge, E se la decisione non è una macchina, che poi in fin dei conti non è importante, ma riguarda il mio Dio, e se ci troviamo su in due direzioni, io voglio vivere per la gloria di Dio e il coniuge vuole vivere per la gloria di se stesso o se stessa, io voglio vivere per un eterno tesoro che durerà per sempre e il mio coniuge vuole vivere per quello che il mondo offre. Cristo è il mio tesoro e Cristo è il suo nemico perché è il suo giudice. Questo sì è brutto. Questo è brutto. E quando leggo una verità stupenda, mi colpisce parlando dell'amore di Dio e cerco di condividere e la persona lo vede come una stupidaggine. Questo certo è triste. E quando ho un cuore afflitto perché il mio figlio sta scegliendo di allontanarsi molto da Dio, però magari sta facendo carriera, ed io sono afflitto e piango e prego e voglio digiunare, il mio coniuge: ma che sei stupido, sta andando bene, qual è il problema? Il mio cuore è spezzato. Un altro problema che sorge è il credente che sposa un non credente dimostra al non credente che non è importante ubbidire a Dio, quindi la sua testimonianza quasi non ha più valore. Un credente che sposa un non credente e poi cerca poi di evangelizzare quel non credente, il non credente dice: ma scusami, questo Dio che tu dici è così importante a te, ti ha comandato di non sposarmi? E tu hai sputato in faccia questo Dio e tu vuoi che mi arrendo a questo Dio? Lascia stare, non mi arrendo mai un Dio così. Ovviamente non è tanto importante, non hai ritenuto tu importante seguirlo, perché dovrei seguirlo io? Un altro motivo per cui ci sono problemi è che un legame con un non credente diventa un terribile ostacolo a quanto un credente può vivere la gloria di Dio. C'è l'ostacolo della comunione con altri credenti, perché chiaramente il non credente si troverà bene anche con amici non credenti e non vorrà stare sempre con credenti che vogliono parlare di Dio. Ci sarà il problema di partecipare liberalmente alla vita di chiesa, perché per il non credente sarebbe visto come uno spreco di tempo. Il credente non avrebbe la benedizione dell'edificazione reciproco con la persona più importante della vita, perché si vede il coniuge tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Non potrebbe parlare di cuore delle cose di Dio, perché per l'uomo naturale le cose di Dio sono pazzia. Un matrimonio con un non credente diventa un terribile ostacolo alla crescita spirituale. Il legame del matrimonio è estremamente stretto. Perciò il credente si metterebbe ad essere influenzato moltissimo da un non credente. E 1 Corinzi 15:33, se vale per un'amicizia e vale per l'amicizia, quanto di più per la compagnia più stretta della vita. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Più la compagnia è stretta, più avrà un'influenza negativa. Perciò quando la compagnia è il proprio coniuge, l'influenza negativa diventa estremamente forte e il danno sarà grande. Il fatto che Dio comanda ai credenti di non sposare i non credenti non è per limitare la gioia dei credenti, ma piuttosto per permettere ai credenti di avere la vera gioia che viene da una vita di fede di Dio. E se vogliamo, è anche una benedizione per i non credenti. Il comandamento di Dio è anche una benedizione per i non credenti. Perché per un non credente di avere un coniuge credente diventa un peso. Perché il non credente vuole camminare di là e questo credente sta cercando sempre di tirare nella direzione apposta. Signore, fa tutto bene. Allora, ci sono ancora due cose importantissime da dire. Il primo, cosa succede? Prima, è chiaro che Dio comanda ad un credente di non sposare un non credente. Cosa succede nel caso in cui un credente pecca e si fidanza con un non credente? Che vuol dire? Cosa vuol dire la parola fidanzarsi? Vuol dire? Sì, la parola proprio fidanzarsi è una preparazione, ma la parola stessa è una fida, fede, è una promessa di sposare quella persona. Allora, biblicamente, cosa bisogna fare nel caso che, due casi, che un credente pecca fidanzandosi con un non credente? Oppure, due fidanzati, ma non sposati, fidanzati, promessi, ma non sposati, Dio salva una o l'altra, uno o l'altro di loro. Stessa cosa, questi due esempi. Cosa bisogna fare? Perché la persona, ormai credente, o già era già credente, o è diventato credente, ha dato una parola. Allora, qui c'è un principio che vale non solo in questo caso, questo è molto importante, qui c'è un principio che vale oltre a questo caso. Né in questa situazione, né in qualsiasi altra situazione, bisogna mantenere una parola se, attenzione, se la parola è qualcosa che è peccato. Perché non abbiamo permesso di dare una parola che è peccato. Allora, perché era peccato dare la parola? Poi nel caso di due che erano, non sono ancora sposati ma sono già fidanzati, poi Dio salva uno, spiego quello. In questo caso di un credente, era peccato dare una parola, non avevi il diritto da Dio di dare quella parola. Allora, confessando il peccato, Dio ti purifica. Do un esempio forse più chiaro. Non abbiamo permesso di promettere qualcosa che va contro la volontà di Dio. E se promettiamo qualcosa che Dio vieta, stiamo peccando facendo la promessa. E dobbiamo ravvederci da quella promessa, da quel peccato. Un ragazzo non credente chiede all'amico credente di mentire ai suoi genitori. Quando vengono i miei genitori, tu gli dici che stavamo in piazza. Non dirgli che eravamo facendo quello che poi mi puniranno, perché proprio... Allora, mentisci ai miei genitori, ti prego. Dai, ti prego, mentisci. Va bene, va bene, va bene, gli dico così. Allora, questo credente ha dato la parola che arrivano i genitori fra mezz'ora, fra un'ora, che dirà una bugia. Giurami, giurami, va bene, ti giuro, dirò quello ai tuoi genitori. Ha dato la parola. Allora, davanti a Dio, cosa devi fare? Devi mantenere la parola mentendo? Assolutamente no. Assolutamente no. Ha peccato dando la parola e lui non deve aggiungere a un peccato un altro peccato, deve ravvedersi da quel peccato. Un altro esempio. Un credente ha una compagnia sbagliata. Chi mi conosce, conosce che conosco una situazione così. E gli amici di questo credente chiedono a lui di partecipare con loro a una rapina. E lui non vuole, dai, dai, va bene, ma dacci la parola, perché non possiamo mica iniziare a arrivare a metà strada e poi tu cambi idea. Va bene, vi do la parola. Allora loro vanno a fare la rapina e a metà strada lui si rende conto della gravità di questo peccato. Allora, voi conoscete che io ho un amico che è stato in quella situazione, credente con i suoi amici non credenti, hanno chiesto la parola, ha dato la parola, sono arrivati lì al posto, hanno dato lui la pistola e conoscete la storia, purtroppo, lui è ancora in carcere, lui con la pistola ha ucciso la guardia giurata, in un momento di panico. Che dovevo mantenere la sua parola, ma non doveva mantenere la sua parola. Non ha fatto la cosa giusta davanti a Dio, mantenendo la parola di alzare loro con la rapina. Avrebbe dovuto dire, Signore, ho peccato dando quella parola. Chiedo perdono dal mio peccato, ritiro il peccato, e tu mi perdoni e mi purifichi dal mio peccato di aver promesso una cosa che va contro la tua volontà. Questa è la cosa giusta. Allora io voglio dirvi, sia nel campo di un fidanzamento con un non credente, sia nel campo di una promessa di dire una bugia per proteggere qualcuno dai genitori o dal datore di lavoro o quello che è, se date una parola, ma la parola che date vi porta a peccare davanti a Dio, dovete chiedere perdono per aver dato quella parola e ritirare la parola. E se un ragazzo dice agli amici, va bene, vi aiuto a fare quello stupro, devi mantenere la parola. Ho dato la parola, non posso tornare indietro. No, devi tornare indietro. Non abbiamo diritto da Dio di giustificare un peccato solo perché noi peccando abbiamo dato una parola che non avevamo permesso di dare. E allora? E allora, anche nel caso che un credente si fidanza con una persona non credente, che vuol dire dà la parola di sposare quella persona, visto che tale matrimonio è vietato da Dio, e sarebbe peccato, non deve assolutamente mantenere quella promessa che è peccato, ma deve rompere il fidanzamento, chiedere perdono a Dio, soprattutto, per aver promesso una cosa vietata da Dio, e quasi sicuramente l'altra persona, il non credente, non capirà. Perché le vie del Signore sono pazzia per un non credente, resterà male, probabilmente sarà furiosa, però soffrirà molto meno di quanto soffrirebbe se il credente dovesse andare avanti peccando, sposando lei o lui. Se nel momento in cui una coppia è già fidanzata e poi Dio salva uno, non sono sposati, hanno dato la parola, ma non sono sposati. E allora davanti a Dio questo credente dice, Signore, grazie che mi hai fatto vedere troppo prima di sposarmi. Sapete quante persone conosco io che mi hanno detto, credenti, che Dio ha salvato dopo il matrimonio, che mi hanno detto, perché Dio non mi ha salvato 1, 2 o 3 anni prima? Dipende quanti anni dopo la salvezza, dopo il matrimonio si sono salvati. E la risposta è, e questo è l'ultimo punto, cosa si fa nel caso di uno che una coppia già sposati, non fidanzati, sposati, e Dio salva uno dei due, ma non salva l'altro? Prima di tutto si prega per l'altro. Ma numero due, si dice, Dio sa quello che fa, avrebbe potuto salvarti 1 anno prima, o 2 anni prima, o 5 anni prima, ma nel tuo caso non ha fatto. Quindi non hai peccato, minimamente, perché quando ti sei sposato tu eri non credente e l'altra persona era non credente e non c'è peccato. Non vuol dire che non ci sono problemi, ma non c'è peccato. Infatti la Bibbia dice che probabilmente ci saranno problemi così tali che il credente sarà tentato a lasciare l'altro. Perché probabilmente sarà così insopportabile che il credente sarà tentato a lasciare. La Bibbia dice no, non sei permesso a lasciare l'altra persona. Infatti trovate con me 1 Corinzi 7. 1 Corinzi 7 dal versetto 12. E anche sul foglio. Agli altri dico io non il Signore. Attenzione, quando Paolo dice io non Signore, non è che non è da Dio. Ma questo è qualcosa che Gesù non aveva detto mentre era sulla terra. Ha rivelato a me dopo, allora sto dicendo questo io, non sto solo citando qualcosa che Gesù ha insegnato. Se un fratello ha una moglie non credente, ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna credente che ha un marito non credente, se egli consente di abitare con lei, non mandi via il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Mi fermo lì, non vuol dire che sono salvati, vuol dire che la benedizione di Dio raggiunge anche quella persona, ma non è salvata quella persona, però una certa benedizione arriva. Però se il non credente si separi pure, in tale caso il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. In un matrimonio misto il credente spesso soffre così tanto che vuole mandare via il coniuge non credente o andarsene lui o lei. Nei versetti 12-13 Dio comanda al credente di non mandare via il coniuge non credente. E questo è importante. Ci insegna che se serve questo comandamento, quello che ormai ho visto tante di quelle volte, che serve questo comandamento? Perché molto spesso il credente si sente di non farcela più. solamente nel caso in cui il coniuge non credente vuole andarsene, allora il credente può lasciarla o lasciarlo andare. Allora, qui purtroppo devo chiarire una cosa. Versetto 15, nella Nuova Riveduta, non assolutamente è fedele al greco. Hanno girato le scritture in modo falso. Il traduttore ha cambiato il senso chiaro di quello che dice il greco. In greco, letteralmente, è scritto: però, se il non credente si separi pure. In tale caso, il fratello o la sorella non sono vincolati. Punto. Non ci sono altre parole. Non dice, non sono obbligati a continuare a stare insieme. Non dice quello. Non è, in nessuna versione greca dice quello. Nessun manoscritto dice quello. Ha aggiunto, per sostenere una posizione personale, dice, non sono vincolati. Non dice obbligati, dice vincolati. Allora, la parola che viene, che io ho detto vincolato, è una parola che viene da una radice che si usa lo stesso sia con la preposizione davanti o senza la stessa cosa, che vuol dire vincolare. Quindi il versetto dichiara che il credente, nel caso che il non credente va via, non è più vincolato. In che senso non è vincolato? Perché è importante capire. Non dare noi un'interpretazione, ma capire. Allora, Romani 7 ci spiega il senso. Romani 7, da 1 a 3. O ignorate forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha poteri sull'uomo per tutto il tempo che egli vive? Infatti, la donna sposata è legata, e qui troviamo la parola vincolata, che il traduttore ha scelto di tradurre in modi diversi ogni volta che non si riesce a capire che si parla della stessa parola radice. La donna sposata è vincolata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, mentre il marito vive, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera da quella legge, per cui non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Qui, di nuovo parlando di vincolato, dice che finché il marito vive è vincolata, ma se muore è libera dalla legge, può risposarsi. Poi, se andiamo avanti in 1 Corinzi 7, 39, lo stesso capitolo di prima, versetto 39, Paolo insegna qual è la legge di Dio per quanto riguarda una vedova, e questo vale anche per un vedovo. Può una vedova risposarsi? Perché c'è chi è un po' confuso su questo. Il brano dice, 1 Corinzi 7, 39, la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive il suo marito, ma se il marito muore, ella è libera da sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore, purché lo faccia con un altro credente. Allora, qui la parola vincolata è la stessa identica parola che abbiamo trovato anche in Romani 7,2, che è la radice uguale di quelle che troviamo lì in versetto 15. Allora, sarebbe più corretto di tradurre sia in Romani 7,2, sia in 1 Corinzi 7,15 che 7,39, sempre con vincolata, così il senso è molto chiaro. Qui, non avendo il greco, noi sappiamo solo che troviamo scritto. E allora, visto che sia Romani 7 che 1 Corinzi 15, 39, essere vincolato vuol dire che non può sposare un altro. Ed essere libera da quel vincolo vuol dire che si può sposare un altro. Cioè, in uno o l'altro è chiarissimo. Allora, il senso chiaro in versetto 15... Però se il non credente si separa pure in quel caso, tale caso, il fratello o la sorella non sono vincolati, punto. Non c'è continuare a stare insieme, non esiste quello. Non sono più vincolati. Lo stesso vincolo che si parla in Romani 7 e Romani e 1 Corinzi 7, 39. Allora, prima di arrivare a quel punto però, il credente deve fare il massimo, non deve mandare via. E vi dico una cosa, prima di arrivare a quel punto ci sarà terribile sofferenza. Ci sarà terribile sofferenza. Perché spesso la presenza di della luce di Cristo nella vita di un coniuge credente diventa un terribile fastidio per il coniuge non credente, e Dio permette questa possibilità. Questo non vuol dire assolutamente che un credente potrebbe sposare un non credente pensando che se non dovesse andare bene potrebbe poi lasciarlo, perché il credente non può lasciare l'altro. Un credente che si sposa con un non credente dicendo ah ma se va male possiamo lasciarci, no, il credente non può lasciare. Questo è solamente in quel caso in cui c'è una coppia già sposata, dove il credente ha cercato di tenere insieme il matrimonio nonostante le difficoltà. Voglio dire che nel caso che Dio salva uno di una coppia già sposata, Dio dà una, visto che Dio non sbaglia, Dio dà una grazia che non dà quando è per scelta di un credente. E dà una grazia. Non togli via la sofferenza, ma dà una grazia. Allora, non c'entra con una decisione, perché si parla di una coppia e Dio sceglie di aprire gli occhi di uno dopo il matrimonio. E Dio darà una grazia, può darsi salverà l'altro, può darsi no, ma darà una grazia. Ci sarà dolore, però misto con grazia. Quindi, la Bibbia è molto categorico. Un credente non deve assolutamente sposare un non credente. È sempre un gravissimo peccato. Un peccato che porta tanto dolore a tutti. Una coppia mista non può celebrare un matrimonio davanti a Dio. Un non credente con un credente non possono sposarsi davanti a Dio. Due non credenti possono sposarsi e avere una certa benedizione generale da Dio sul matrimonio, perché sono facendo una cosa gradita a Dio sposandosi. Due credenti possono avere sia la benedizione generale sul matrimonio che la benedizione come figli preziosi a Dio, ma una coppia mista non possono avere nulla, non possono chiedere nulla da Dio, perché stanno in ribellione il credente contro Dio. È per quello che i pastori che seguono Dio rifiutano categoricamente di celebrare un matrimonio fra un credente e un non credente. Perché sarebbe prendere Dio in giro. Chiaramente, quando pecchiamo in qualunque campo, perdiamo le benedizioni di Dio. Certamente ubbidire è difficile, perché la carne non si arrende facilmente. Però l'unica vera benedizione è quando camminiamo per fede, perché la domanda è chi può benedirci? Possono gli amici? Può il mondo benedire? Può il mio coniuge benedirmi se non è Dio tramite lei o lui? Posso auto-benedirmi? E la risposta è no, 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 no. Chi può benedire? Chi è la fonte di ogni benedizione? L'ubbidienza non è una schiavitù. L'ubbidienza è di voler godere Dio. E fidarmi e credere che Dio è l'unica fonte di vita, di luce e di benedizione. E dire, Signore, insegnami la tua via e voglio camminare là, nella tua via, perché solo tu puoi benedirmi. Solo tu hai parole di vita eterna, come diceva Pietro a Gesù. Nel caso in cui c'è una coppia già sposati e Dio salva uno di loro, la persona salvata deve cercare di essere luce in casa. E ho visto Dio lavorare maestosamente in questi casi. E per quanto può essere difficile, ragazzi, di Dio sovrabbonda, perché la persona non ha peccato. Nel caso in cui uno si trova già fidanzato e poi Dio salva quella persona, oppure nel caso che un credente in un momento di debolezza si fidanza con una persona non salvata, quanto può essere difficile non importa. Deve ravvedersi dal peccato di aver scelto un ragazzo non credente, oppure deve ringraziare Dio che Dio lo ha salvato prima di sposarsi, per evitare una vita di sofferenza non solo a se stesso, ma anche all'altra persona. Deve dire, questo non è un rapporto benedetto da Dio, ed io voglio un matrimonio benedetto da Dio, ed io prego che la persona potrebbe dire, ti amo così tanto, che ti lascio. Perché se non ti lascio, soffrerai tu insieme a me. E io non posso benedirti. Solo Dio. E allora, la cosa importante, è se la persona dice, ma io no, non posso vivere senza di lei o di lui. Allora, lascialo, lasciala, completamente, totalmente, senza alcun contatto. Vai per 5 anni in un'altra città, senza contatto. Poi dopo 5 anni contatti i tuoi amici, ma è capitato che è diventato credente senza di me, in modo che si vede che non è per poter sposarmi, che dicevo, ma facciamo per 6 mesi una prova. No. Qualche volta Dio fa anche quello, ma solamente se il credente dice, Signore, non è che metto condizioni che faccio una prova per 6 mesi o un anno e poi torno. No, io, quella persona non c'è più per me. Perché amo quella persona troppo di voler portare la tua dura disciplina su di lei, su di lui. Quante benedizioni ci sono quando ci allontaniamo dalla via del Signore? Quante benedizioni ci sono quando camminiamo per fede in Dio? Non perché la carne ha voglia o non perché capisco come Dio farà nella mia vita. La cosa è questa, che Dio ama benedire. E quasi quasi non c'è benedizione più grande sulla terra che un marito e una moglie uniti in Gesù Cristo. Perché è una benedizione che è tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Dio vuole dare a ogni credente che non è destinato a restare nubile o scapolo, e ci sono pochi destinati a quello, vuole benedire ogni credente con quello. E per quello Dio comanda ai credenti di non sposarsi, non mettersi sotto un giogo con un non credente. Io prego che ogni credente, ancora non sposato, che mi ascolta, possa camminare per fede, fidandosi dei tempi del Signore. Che vuol dire di non entrare in un stretto, perché anche un rapporto dove possono nascere sentimenti, finisce spesso con il matrimonio. E la persona, magari la settimana dopo il matrimonio, si rende conto, però è troppo tardi. O che possiamo onorare il rapporto del matrimonio per essere benedetti in essa. In esso preghiamo. Signore, io ti lodo per la tua via. È una via giusta e retta, ma è anche una via ricca di benedizioni, di pace, di gioia, della tua bontà e benevolenza. Tu come padre hai grande gioia nel benedire i tuoi figli e hai tracciato, hai segnato bene la tua via per rendere chiaro a tutti i tuoi figli come camminare per fede e in obbedienza, in modo che possano godere le benedizioni che hai riservato per tutti coloro che hanno fede in te. O Padre, aprici gli occhi a capire che per ogni decisione ci sono le conseguenze. Se camminiamo per fede, ci sono le conseguenze belle. Ti conosciamo più intimamente, ti godiamo di più. Se camminiamo per la carne, ci sono le conseguenze brutte. C'è dolore, c'è perdita di meravigliose benedizioni, c'è sofferenza inutile. Portiamo obbrobrio sul tuo nome. Anziché essere luce, sfiamo la gente intorno a noi. Facciamo del male anche a quelle che amiamo. O Padre, aprici gli occhi a capire chi siamo in Cristo Gesù, affinché possiamo desiderare sempre di più Cristo, che possiamo appoggiare gli uni agli altri. Benedici grandemente quelli che sono già sposati. Fa sì che Cristo possa essere il centro del loro rapporto, che non possano tirare uno a destra e uno a sinistra, ma che possano tirare tutti e due verso Cristo in ogni decisione, cercando quello che porta gloria a te. Padre, per coloro dove magari uno è salvato e l'altro no, fa sì che quello che appartiene a te possa essere una forte luce e possa conoscere la tua grazia. E per quelli che non sono ancora sposati, che possono capire che Questo non è un suggerimento, ma un chiaro comandamento per il nostro bene, come tutti i tuoi altri comandamenti, che possiamo evitare non solo l'ultimo passo, ma il primo passo in questa via, in modo di evitare il peccato, perché è una collina scivolosa. E una volta che uno inizia a camminare giù, spesso non riesce a tornare più su. Quindi aiutaci a restare lontani dal pericolo. Aiutaci ad essere un aiuto l'uno per l'altro. Ti prego di dare forza e fede a chi ha bisogno di tornare indietro, ora e negli anni. A te la lode, grazie per aver creato il matrimonio. Che fonte meravigliosa di benedizione è quando lo viviamo per fede. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.